Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, quali cose siamo, quali sono le relazioni che stabiliamo con gli oggetti della nostra vita. È la domanda che rivolge ai visitatori il terzo allestimento del Triennale Design Museum. Ne parleremo tra poco nell'approfondimento della settimana. Sostenibilità e commercio, un problema che non riguarda solo i prodotti ma anche i lavoratori. Questo è il tema dello spazio dedicato alla grande distribuzione. Focus sui trend dedicato invece ai consumi al maschile. Verso quale modello di uomo vanno le ultime tendenze? Iniziamo come sempre però con le notizie e curiosità della settimana.
Cambio di guardaroba online. Grande successo negli Stati Uniti per il sito ThredUp.com, inventato da due laureati della Harvard Business School con lo slogan «Vai a fare shopping nell'armadio di un altro», promuove lo scambio d'abiti al buio. Si spediscono al sito i vestiti di cui ci si vuole sbarazzare e si ricevono a casa capi di uguale valore e tipologia. Sarà di oltre 700 euro a famiglia la stangata per i rincari del 2010. Lo hanno calcolato Adusbef e Federconsumatori. A portare in alto l'esborso i rialzi sulla bolletta del gas, sui prezzi dei carburanti, delle assicurazioni, delle autostrade, dei treni, dei servizi bancari e delle rate dei mutui. Vacanze di Pasqua in Europa o nelle grandi città italiane, con un anticipo d'estate in Sicilia. Secondo i dati dell'osservatorio Vola Gratis, Londra resta la capitale preferita, seguita da Parigi. Cala l'interesse per Barcellona, mentre cresce l'outsider Bucarest. Tra le mete italiane spiccano Catania e Palermo, seguite da Roma e Napoli. Per chi invece è rimasto a casa, si aggira intorno ai 210 euro, 15 in più rispetto allo scorso anno, la spesa media di ogni famiglia per il pranzo di Pasqua. Lo rivela un'indagine del Codacons, secondo cui i prezzi delle uova di cioccolato sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre sono aumentati quelli di colombe, carne, salumi, formaggi e degli altri prodotti tipici pasquali. Conoscere il pesce per scegliere consapevolmente quale mettere in padella. È l'obiettivo di Scegli il pesce giusto, campagna internazionale per un consumo ittico responsabile. Tra i sostenitori l'Acquario di Genova, che ogni fine settimana propone un laboratorio per insegnare ai visitatori come riconoscere, pulire e cucinare le varie specie ittiche. Si terrà dal 20 al 23 maggio a Lecce la terza edizione del Festival dell'Energia. 4 giorni e oltre 50 appuntamenti per parlare di nucleare, fonti rinnovabili, efficienza e risparmio energetico, mobilità sostenibile, distribuzione dell'energia e cambiamenti climatici. Aiutare i bambini dell'Abruzzo acquistando abiti firmati. Prosegue fino a giugno la campagna del portale di moda e charity e4people.com. Sostenuta quest'anno da Fondazione Alta Gamma, la quinta edizione del portale No Profit ha già raccolto oltre 400.000 euro, per un totale di 6.200 capi e accessori venduti.
La borsa della spesa.
Il Triennale Design Museum di Milano cambia volto anche quest'anno, lo fa con il suo terzo allestimento, un viaggio attraverso gli oggetti della nostra quotidianità e della creatività made in Italy, viaggio curato da Alessandro Mendini dal claim molto suggestivo, quali cose siamo?
Dalla lettera 22 agli occhiali di Peggy Guggenheim, dall'abito creato da Caraceni per Totò, al corsetto di perline firmato da Dolce & Gabbana per Madonna, fino ai detriti dell'Aquila. È il design non istituzionale, quello in mostra nel nuovo allestimento del Triennale Design Museum, fino a febbraio 2011. Un percorso libero attraverso gli oggetti e le relazioni che stabiliamo con loro, con una sezione tutta dedicata ai bambini, dove troviamo i Gormiti, E.T., i peluche Trudy, il cane del signor Bonaventura e il divano Montanara di Gaetano Pesce. Oltre 800 oggetti dalle forme e dagli usi più disparati che rimandano ad altrettante storie e creano relazioni e legami l'uno con l'altro. L'esposizione si chiude con le opere di alcuni progettisti di The New Italian Design, invitati a lavorare sul tema della Torre di Babele, chiedendosi in quali cose abitiamo. Visitando il museo, ha spiegato Alessandro Mendini, che ha definito l'allestimento un flipper, alla domanda quali cose siamo, ognuno deve darsi la propria risposta. L'architetto firma una sola delle opere in mostra, un pannello con le foto degli sbarchi a Lampedusa.
Con questo allestimento cambia tutto, ci dice Silvana Nicchiarico, direttore del Triennale Design Museum.
Questa nuova edizione cambia sia dal punto di vista dell'ordinamento che della messa in scena. Se il primo allestimento, la prima edizione del museo con Greenaway e Rota e Branzi ci raccontava le sette ossessioni del design italiano e aveva uno sguardo un po' barocco e radicale nel contempo, la seconda edizione invece era molto più razionale, più rarefatta, più classica e univa il rigore di Citterio con la scientificità e la didatticità di Branzi. Adesso invece con questa nuova edizione vogliamo mettere in cortocircuito il minimalismo poetico e concettuale dell'architetto francese Pierre Chartin con questo puntiglioso e sorprendente enciclopedismo di Alessandro Mendini, che ha questo amore incredibile per tutte le forme della cultura materiale. È un museo quasi antropologico, oserei dire. Già dalla prima sala il visitatore sarà sorpreso e disorientato perché ci sono questi oggetti che galleggiano in questa grande vasca giallo evidenziatore e questi oggetti sono tutti dei grandi fuoriscala. Potrete vedere appunto una scarpa di Ferragamo, il famoso sandalo disegnato per Judy Garland, alto 2,5 metri. Un David che è una riproduzione fedelissima, alto appunto 5 metri, quindi ci sono degli oggetti giganti e poi durante tutto il percorso ci sono oggetti invece che disegnano un landscape completamente diverso, ci sono delle miniature. Oserei dire che la chiave per poter leggere questo museo potrebbe essere l'uso che tutti noi facciamo delle cose, perché in qualche modo è nell'uso che sta scritto il destino delle cose, siamo noi che con la nostra memoria, i nostri affetti, la nostra sensibilità che diamo identità alle cose e allora potremo vedere all'interno del museo oggetti come la macchina da scrivere lettera 22, però non una macchina da scrivere lettera 22 qualsiasi, ma proprio quella utilizzata da Indro Montanelli, con la quale appunto ha scritto alcune delle pagine più belle del giornalismo italiano, oppure possiamo vedere l'accappatoio di Philip Stark, disegnato e prodotto dalle sorelle Capponi, oppure l'abito di Caraceni di Totò, o il grembiule da lavoro che usava Achille Castiglioni.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo di sostenibilità per il mondo della produzione e del commercio non solo dal punto di vista ambientale.
Quando si parla di sostenibilità, le ricerche di mercato raccontano che gli intervistati sono tutti entusiasti. Dicono a chiare lettere, bisogna fare di più per la salvaguardia dell'ambiente, bisogna che i produttori e i prodotti si adeguino e adeguino il loro contenuto e il loro pack in termini sostenibili. È insomma uno dei grandi trend trasversali che interessano tutte le categorie merceologiche, financo i servizi. Ma dalla teoria alla prassi il passo è lungo. Probabilmente gli stessi intervistati comprano poi capi di abbigliamento dal ciclo di vita molto breve, per intenderci usa e getta, che devono essere smaltiti con fatica, oppure frequentano negozi che non osservano i principi basilari della raccolta differenziata e demandano ai servizi pubblici lo smaltimento. A parte queste attitudini, è necessario ricordare che la sostenibilità è davvero trasversale. Ad esempio riguarda i doveri verso gli altri, i lavoratori dei negozi dove si acquistano i prodotti desiderati, oppure i lavoratori dei ristoranti o delle pizzerie. Nessuno si occupa di come operano, se sono in regola con i contributi, se le condizioni di lavoro e gli apparati di sicurezza sono nei limiti imposti dalla legge. Ci sono cioè delle discrepanze sempre più vistose tra i comportamenti teorici e quelli reali. Le ricerche di mercato ovviamente non ne tengono conto, anche perché spetterebbe ai committenti delle ricerche stesse mettere in rilievo questo divario. La differenza è imbarazzante, soprattutto per gli uomini di marketing delle industrie, ma anche per quelli della grande distribuzione che su questi dati stanno lavorando. Cura dell'ambiente va bene, ma bisognerebbe aggiungere anche cura della nostra società in tutti i suoi aspetti e rilevanze. Chi è disposto davvero a pagare di più un prodotto o un servizio che tenga conto davvero della sostenibilità così allargata? Le ricerche di mercato ci dicono che una bella fetta di consumatori lo sono. E noi non ne dubitiamo. Perché infatti molti prodotti e servizi però non decollano?
Addio metrosexual, arrivano i boscaioli urbani, nuovo modello per i consumi al maschile. Di nuovo in studio con Essere Avere ci ha raggiunto la nostra esperta che ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze, Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di consumi al maschile. Quali sono i nuovi modelli maschili di riferimento? Quali i prodotti e i servizi che li rispecchiano? Dopo il macho anni 80, il metrosexual anni 90 e l'uomo del 2000 che rubava il beauty case alla compagna, verso quale modello maschile vanno gli ultimi trend? E poi come sta cambiando la comunicazione di settore? E quanto cercheremo di capire appunto in questa puntata. Patrizia.
Ci si interroga ciclicamente sull'evoluzione della figura maschile perché emergono sempre nuovi modelli che noi analizziamo da un punto di vista estetico, stilistico, anche socioculturale, senza addentrarci troppo in territori come quello psicologico che non ci competono. E in questo panorama maschile contemporaneo appunto coesistono tipi diversi, dagli ubersexual che sono l'evoluzione dei metrosexual, cioè quelli con tratti efebici delicati, molto curati, con i corpi un po' filiformi, insomma molto femminili, e nuove espressioni del cosiddetto macho. Allora, in questo panorama variegato in evoluzione c'è una figura, quella del boscaiolo urbano, come è stato definito molto efficacemente dal New York Magazine, che si staglia sulle altre ed è un'interessante forma di virilità espressiva di cui parliamo oggi. Uno dei segni distintivi è la barba finta incolta, naturalmente un aspetto in generale apparentemente poco curato, un po' trasandato, con questo effetto rustico autentico, tutta naturalità, niente fronzoli. Chris Pine è un po' l'icona di questi boscaioli urbani, lo è lui totalmente per il suo look, oltre ad esprimere questo mondo attraverso le sue fotografie che appunto hanno come soggetto ricorrente paesaggi boschivi sperduti in una natura molto selvaggia. Dunque una figura simbolo di un mondo in bilico tra città e bosco, il nostro boscaiolo urbano, e questa definizione ci dice appunto di una doppia appartenenza che rimanda tra l'altro anche a una più ampia tendenza, quella dell'avvicinamento del mondo rurale alla città, di cui abbiamo parlato anche nella puntata City Farming. Questa figura ha alcuni pezzi imprescindibili del guardaroba e alcune caratteristiche che lo rendono riconoscibile nelle nostre città: la camicia a scacchi, la polacchina, il jeans e la barba. Allora, già nell'edizione 2009 di Bread & Butter, la più grande fiera di street e urban wear, che tra l'altro era tornata alla location originaria a Berlino, si sono potuti ammirare in anteprima gli stili che sarebbero diventati le tendenze moda dell'inverno 2010. Tutta la fiera era all'insegna di un'atmosfera generale alla Wild West, e appunto lì si sono viste la camicia scozzese di flanella a quadri neri e rossi o rossi e blu, ma anche in tutte le variazioni fino alle stampe di quadri su stampe di altri quadri, come nel caso del marchio britannico Box Fresh, e che adesso appunto si vede dappertutto. Lasciando la moda di strada e passando al mondo dei servizi macho, sembrano usciti direttamente dalle pagine del libro sul marketing e l'economia dell'esperienza di Pine e Gilmore. Sono i parchi a tema per maschi che amano le ruspe, le gru e simili marchingegni. Ce n'è uno a Kassel in Germania, si chiama Männerspielplatz, parco giochi per uomini, che si divertono, 219 euro l'entrata, a pilotare scavatrici e caterpillar, scavano e spostano enormi pietre, manovrano montacariche bulldozer, oppure guidano gli Unimog fuori strada. Insomma, ne escono infangati e molto gratificati, pare, in quella che sembra essere una fantasia comune a molta parte del genere maschile, cioè i lavori pesanti e sporchi, gli attrezzi e i macchinari. Tra i nuovi hobby metropolitani, in linea con queste nuove forme di machismo morbido, abbiamo la macellazione della carne. Ci sono corsi che insegnano a farlo, ma d'altra parte ci sono corsi anche su come farsi la barba, essere un barbuto country urbano. Si chiama Tom the Butcher, Tom il macellaio di Brooklyn, è grande e grosso come lo stereotipo comanda, e in TV mostra e spiega come si fa, come si taglia, come si macella, si disossa, eccetera. Di lui si dice che è molto virile e molto d'effetto. D'altra parte, carne e sangue sono sempre molto d'effetto, lo dimostra il fatto che molti lettori dell'ultimo saggio di Safran Foer sull'allevamento intensivo degli animali hanno seriamente preso in considerazione l'ipotesi di non consumare più carne, questo lo si legge sui post di internet.
E allo scenario boscaiolo, camicia a scacchi, un alce come logo, si rifà un marchio cult di grande successo come Abercrombie & Fitch, sbarcato da qualche mese anche in Italia, famoso per i suoi avvenenti commessi a petto nudo. Uno dei film di riferimento, peccato siamo in radio, i panorami sono veramente meravigliosi, è sicuramente Into the Wild di Champagne.
Vogliamo comprarti un'auto nuova.
Che bisogno c'è di un'auto nuova? La Datsun va benissimo. Io non voglio cose.
È sempre tutto difficile.
Ci sono uomini che nella vita vanno in cerca dell'avventura. Christopher McCandless voleva cercare se stesso.
Sei uno che va sui trampoli.
Sui trampoli?
Sei un trampoliere. È così che si chiamano quelli che viaggiano a piedi.
Non credi che dovresti trovarti un lavoro, fare qualcosa della tua vita?
Ho solo un progetto. Me ne vado in Alaska.
Alaska, Alaska? O la città di Alaska?
Lassù, dritto, nel bel mezzo...
Sì.
Nella natura.
Cosa fai quando sei là, quando sei in mezzo alla natura?
Cioè,
cosa fai?
Cosa fai? Vivi, amico. Ho letto da qualche parte che nella vita quello che conta non è essere forte, ma piuttosto sentirsi forti. Misurarsi almeno una volta.
C'è nessuno qui! Ah!
Se vuoi qualcosa nella vita, datti da fare e prendila.
Patrizia, al di là del film, che è un film molto bello, drammatico, con un messaggio anche critico, finale, quello che emerge è comunque un ritorno, sì, al macho anni Ottanta, ma con una sensibilità nuova, completamente diversa, è così?
Sì, sicuramente parliamo di un virile sensibile, rispettoso anche della natura, ma per stare un momento sul cinema, il tema del bosco, della foresta, da Rambo ad Avatar, da Disney a Alice nel Paese delle Meraviglie. La foresta è sempre opposta alla città nell'immaginario cinematografico, alla civiltà. Quindi per tutta la modernità urbana questo è il luogo del mistero, del pericolo, dell'avventura, del labirinto in cui appunto ci si perde, ma poi anche la selva oscura in cui ci si ritrova e si può accedere anche alla purificazione. Dunque il nostro boscaiolo urbano è una figura simbolicamente importante perché è come se ricomponesse queste due socialità anche opposte, questi due mondi, e quindi reimporta nella società urbanizzata questa autenticità anche primigenia del bosco, che è questo luogo ancestrale carico di storia. Allora parliamo di una virilità di questo nuovo macho, che è quella di un uomo, diciamo, che oscilla tra natura e cultura, possiamo dirla così. Naturalmente noi ne parliamo da un punto di vista stilistico, è soprattutto la moda che appunto ha lanciato questa grande tendenza, e però la moda, come sappiamo, non è solo stile, non è solo apparenza, è il grande ventre dell'immaginario, e comunicandoci questo mondo selvaggio ci dice di forse paure e anche di desideri dei maschi contemporanei che appunto le stanno interpretando o ci stanno dialogando. Per esempio questa idea implicita di uno stile di vita, proprio quello del boscaiolo, legato al lavoro manuale, al contatto diretto con il legno, con il meraviglioso odore del legno, ma anche con la fatica, il sudore, il tema dell'aria aperta, insomma quelle che sono anche delle tematiche agli antipodi delle stucchevoli palestre al chiuso, insomma degli stili di vita urbani, eccetera. Dunque questo virile sensibile, che è rispettoso della natura, degli animali, dei boschi, e comunica che quelli sono nuovi elementi vitali con cui convivere in città. La moda, da marchi nuovissimi come Woodwood a Frank Leather, Ragbone, ma anche Timberland, per citare un marchio storico, ai piedi dei veri spaccalegni americani oltre che dei nostri, sia uomini che donne, donne, ma fino all'Amberjack, che ha anche lanciato l'Ecojack Edition con un orso bruno che ruggisce dalla polacchina, quindi aggiungendo l'elemento animale già al posizionamento che aveva, e poi Ralph Lauren, che si è molto ispirato alle atmosfere country, o Dolce & Gabbana, che hanno addirittura una versione siciliana di questo stile scozzese. Richmond, per esempio, ha messo i quadri in stile boscaiolo sia sulla camicia, ma poi li ha estesi ai cardigan fino ad arrivare ai cappotti di lana, rigorosamente rossi e neri, e poi ancora Watanabe li combina addirittura con i gessati, con le giacche di lana finestrate stampate con altri scacchi, insomma tutto in colori bosco. Le collaborazioni poi di Watanabe, le ultime, sono non a caso con marchi come Brooks Brothers o Levi's, coerente per posizionamento. Ma per tornare alla tua citazione, è certamente anche per parlare di una cosa nota a molti ascoltatori, è certamente Abercrombie & Fitch quello che incarna l'immaginario, lo stile di vita bucolico americano, e lo fa con questo monomarca che appunto ha aperto a Milano recentemente, lo scorso ottobre mi pare, con grandissimo successo. Ecco, in questo negozio abbiamo le teste d'alce imbalsamati, le teche con i fucili alle pareti, poi i tronchi d'albero, e poi litri di profumo fierce nell'aria. Fierce significa feroce, ferato, un aggettivo che si usa di solito per gli animali, e poi dei pannelli alle pareti con delle interessantissime rappresentazioni di uomini sportivi con dei costumi un po' d'epoca, che nuotano, si tuffano e vengono ripresi in questi gesti atletici ultra plastici, che sono a metà fra l'ideale classico di bellezza greca, naturalmente rivisitato, e questo ipertrofismo muscolare un po' da macho contemporaneo. In occasione dell'apertura milanese, questi commessi modelli, a cui accennavi anche tu, in divisa da boscaiolo con jeans e camicia a scacchi rossa e nera aperta sul petto nudo, sono stati definiti dal portavoce di Abercrombie, oltre ai più belli del mondo, l'essenza stessa di questo marchio American Style.
Cosa c'è di nuovo a...
Arriva da New York l'ultima novità nel panorama dei consumi al maschile, ce la racconta la nostra Urban Watcher di Miami, Alessia Zampano, bentornata.
Grazie, un saluto a tutti. Beh, la ventata di virilità è arrivata anche nel mondo dei dolciumi. Ci ha pensato David Herrick, un ex avvocato che dopo aver perso il suo lavoro a Wall Street ha lanciato sul mercato la versione mascolinizzata dei cupcakes, quei morbidi dolcetti ricoperti di crema, noti per l'estetica zuccherosa e frivola, insomma smaccatamente femminile. Trovatosi a passare per caso davanti a una delle tante bakery in cui i newyorkesi si mettono in coda per comprarli, ha capito che era il momento di entrare in azione e di infondere un'iniezione di testosterone alla delizia più ricercata del momento. E così ha fondato la Butch Bakery, la pasticceria a domicilio per uomini che non amano le smancerie. Il termine Butch sta infatti per macho. I man cakes, potremmo ribattezzarli così, dismettono quindi i colori pastello e le decorazioni leziose in favore di sobrie cialde a quadretti tipo plaid o mimetiche nella versione più aggressiva, o ancora che imitano la consistenza del marmo o del legno, giusto per rimanere in tema di boscaioli. I gusti non sono da meno, si va dalla farcitura rum e coca, quella con crema speciale al cioccolato e birra, fino alla bavarese al whisky. Nonostante il servizio sia attivo per ora solo nelle aree di Manhattan, Queens e Brooklyn, lo scorso febbraio il sito ha registrato ben 600.000 ordini, dando ragione a David, che intende espandersi all'intero territorio nazionale e aprire a breve un negozio a New York.
Grazie Alessia. Patrizia, siamo in conclusione. Quanto le dinamiche sociali, la parità uomo-donna, la rivalutazione del ruolo della paternità, solo per citarne alcune, hanno influito e influiranno sui nuovi modelli maschili?
Sono tutti fattori influenti. Rimanendo nel mondo dei consumi, come ha detto un mio studente, si va delineando una nuova tipologia di consumatore maschile che cerca l'ago dell'autenticità nel pagliaio dell'effimero. Allora, dopo le etichettature mediatiche, metrosexual, eccetera, il trionfo delle fisicità, fitness club, così molto innaturali, eccetera, è come se l'uomo contemporaneo volesse rispondere con un aspetto fisico appunto autentico e naturale, con un'espressività anche stilistica coerente, a questa ricerca di raffinatezza che però non deve essere necessariamente innaturale o legata al mondo femminile. Dunque una mascolinità che si esprime anche con codici stilistici da macho, ma che naturalmente rimanda a un mondo maschile molto ibridato con il femminile.
Esseravere@radio24.it. Aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto e ancora buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali.